Wiki Radio. Daniele Menozzi racconta Paolo VI e la cancellazione delle scomuniche del 1054.
Il 7 dicembre 1965, alla vigilia della conclusione del Concilio Vaticano II, Monsignor Willebrands, segretario della commissione che aveva preparato il documento conciliare sull'unità dei cristiani, leggeva nell'aula di San Pietro un testo che ha fatto storia. Si trattava della dichiarazione comune con cui il Papa Paolo VI e il Patriarca di Costantinopoli, Atenagora I, manifestavano la decisione di revocare la scomunica che cristiani ortodossi e cattolici romani si erano reciprocamente lanciati nel lontano 1054. Contemporaneamente, a Costantinopoli, nella cattedrale del Fanar, il segretario del Santo Sinodo leggeva lo stesso testo. Il documento non nascondeva che non si giungeva così a superare le divergenze e le divisioni sedimentate tra le due chiese. Ma tutti gli osservatori dell'epoca convennero che in quel 7 dicembre si era verificato un fatto di straordinaria importanza. Al quasi millenario processo che aveva portato ad accentuare le contrapposizioni tra cristiani si sostituiva da quel giorno una tendenza inversa, vale a dire lo sforzo verso la riconciliazione, l'aspirazione a ritrovare l'unità. Il documento produsse una forte emozione nell'aula di San Pietro. I padri, più di 2000, che erano presenti, ebbero la netta percezione che stava accadendo qualche cosa di impensabile fino a qualche tempo prima e che davvero la Chiesa stava cambiando il proprio percorso storico. Un itinerario che era stato costellato da approfondimenti delle divisioni veniva cambiato e si immaginava un percorso che avrebbe potuto portare ad una vera e propria unificazione. In quel momento pochi ebbero la percezione che quell'atto, pur significativo, non avrebbe cambiato il corso della storia, perché le differenze tra le due comunità, quella cattolica e quella ortodossa, erano tali che avrebbero richiesto trasformazioni istituzionali che un semplice documento, un solo momento, non è certo in grado di determinare, ma che richiede faticosissimi processi storici e spesso richiede anche trasformazioni non prive di fatiche e potremmo dire anche di dolori. In quel momento si ebbe solamente la percezione del cambiamento e un forte ottimismo percorse l'aula. E i decenni successivi hanno mostrato che sì, il cambiamento c'è stato, ma che certamente non era sufficiente per poter davvero cambiare il cammino della storia.
Prima che il Concilio Vaticano II si chiuda, il 7 dicembre 1965, un fatto storico.
Facilité le développement des rapports fraternels ainsi amorcé entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe de Constantinople.
Nel fasto barocco di San Pietro e nell'augusta solennità della chiesa del Fanar nell'antica Costantinopoli viene letto un atto con il quale il Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora tolgono le scomuniche con le quali Oriente e Occidente si erano separati nel 1054. L'impossibile è arrivato da sé davanti al concilio di una chiesa che 4 anni prima non sapeva la parola ecumenismo. Il Vaticano II lo approva con la più antica e solenne delle forme, l'acclamazione di cui sentiamo il suono.
Tale mutamento, che sia pure con difficoltà, oscillazioni, arretramenti, ha caratterizzato i decenni seguenti, fino ai nostri giorni, non può essere compreso se non viene collocato nel contesto storico che lo ha prodotto, il Concilio Vaticano II. In effetti, fino al Concilio, Il magistero ecclesiastico guardava ai cristiani separati nell'ottica del ritorno, cioè della conversione dei dissidenti all'unica vera chiesa, che era la Chiesa cattolica. Giovanni XXIII, nel convocare l'assise ecumenica, volle affidare ad essa l'elaborazione di una diversa prospettiva, ricercare le vie per ricomporre le fratture. Questa prospettiva era radicata nella stessa biografia di Roncalli, che tra le due guerre mondiali aveva operato nei ranghi della diplomazia vaticana in terre con larga presenza ortodossa, prima in Bulgaria, poi in Turchia. Ma quella indicazione rientrava anche nel complessivo disegno di aggiornamento ecclesiale che il pontefice intendeva affidare al Concilio. Come poteva una Chiesa che si presentava al mondo come depositaria di un messaggio di amore e di fratellanza tra tutti gli uomini offrire in concreto lo spettacolo di divisioni, conflitti, polemiche tra coloro che si richiamavano alla stessa fede in Gesù Cristo? Lo sforzo ecumenico appariva dunque come una componente ineliminabile di quell'aggiornamento con cui l'istituzione ecclesiastica voleva restituire efficacia apostolico alla sua presenza nella società contemporanea. La determinazione con cui Giovanni XXIII perseguì questo obiettivo si può cogliere nell'organizzazione stessa dei lavori conciliari. Erano infatti previste una serie di commissioni incaricate di elaborare i documenti preparatori da sottoporre all'Assemblea. Tali commissioni corrispondevano alle congregazioni della Curia Romana, tanto che a presiederle era chiamato il prefetto della corrispondente congregazione. Ma ovviamente, in una chiesa che pensava i cristiani separati soltanto nei termini di un ritorno alla verità cattolica, l'ecumenismo, del resto solennemente condannato da Pio XI fin dal 1928 con l'enciclica Mortalium Animos, non poteva rientrare nel governo della chiesa che quelle congregazioni quotidianamente sbrigavano. In tal modo nessun testo preparatorio avrebbe mai potuto affrontare il tema ecumenico. Proprio per questa ragione Roncalli volle che, accanto alle commissioni conciliari che replicavano la struttura organizzativa della Curia, vi fosse anche una commissione del tutto nuova, il Segretariato per l'Unità dei Cristiani, la cui presidenza fu affidata ad un gesuita tedesco, il cardinale Agostino Bea, che aveva manifestato piena sintonia con le posizioni di Giovanni XXIII sulla questione dell'aggiornamento ecclesiale ed in particolare sul rinnovamento dei rapporti con le altre chiese cristiane.
Tutti i quotidiani del mondo parlano in toni entusiastici della sua visita in Terra Santa.
L'ha visto ieri al Santo Sepolcro?
Mi sarebbe piaciuto, sì, ma ho avuto un problema col servizio d'ordine.
Neanche dove Cristo è morto e risorto i cristiani riescono a essere uniti. Tutto è diviso. Orari d'accesso, riti, liturgia. E sa che mi hanno detto? Che per far sì che nessuno si offenda, le chiavi le tiene una famiglia musulmana. Su un cornicione, sopra l'ingresso, proprio in facciata, c'è una scala a piole di quelle in legno. Mi hanno raccontato che l'ha dimenticata lì un operaio dopo una riparazione. Bene. Siccome i cattolici ortodossi non si mettono d'accordo su chi abbia il diritto di riparare la facciata, nessuno può andare a recuperarla.
Ma vedrà che è solo questione di tempo. Si metteranno d'accordo.
Tempo, dice? Sa da quanto tempo è lì quella scala? 16 anni. L'operaio l'ha dimenticata lì per sfuggire durante un bombardamento della guerra arabo-israeliana. E lei sa da quanto tempo sono divisi cattolici ortodossi? 910 anni. No, Don Pasquale, il tempo non risolve nulla. È per questo che se noi non facciamo qualcosa, ora, qui, adesso, fra 16 anni quella scala Pioli sarà ancora lì e fra 900 cattolici ortodossi saranno ancora divisi.
Sulla strada che porta al Monte Tabor veglia un'altra sentinella in armi. Forse nella sua meditazione Paolo VI, il Papa Pellegrino, ricorda quel soldato e prega Dio per la sua pace. Poi dal Monte Tabor, splendido balcone affacciato sulla Galilea, l'occhio del pontefice spazia sul paese di Gesù. È notte quando Paolo VI a Gerusalemme si congeda da Zaman Shazar. È questo il momento più significativo del pellegrinaggio in Terra Santa. Ecco l'eccezionale documento cinematografico dell'incontro fra Paolo VI e Athenagoras, capo della Chiesa Ortodossa. Rientrato a Roma, il Papa ha detto:
ho avuto la grande fortuna questa mattina di abbracciare dopo secoli il patriarca ecumenico di Costantinopoli e di scambiare con lui parole di pace, di fraternità e di desiderio di unione, di concordia e di onore a Cristo e di servizio all'umanità.
Per tutta la notte Betlemme ha atteso il pontefice. Migliaia di persone affluivano dai villaggi vicini come nella notte santa, e grande era l'attesa. Nella grotta in cui nacque Gesù, Paolo VI celebra la messa e a Gesù chiede il dono della pace per tutto il mondo. Il devoto pellegrinaggio è finito. All'aeroporto di Amman, re Hussein attende il Papa pellegrino. Si congeda dal pontefice dicendogli: Dio protegga il vostro viaggio spirituale. Paolo VI gli risponde ripetendo l'apostolico saluto: pace a questa terra e a tutti coloro che vi abitano. Il ritorno a Roma del successore di Pietro ha tutti i caratteri di un ritorno trionfale.
Il segretariato, sulla cui equiparazione alle altre commissioni si nutrivano in curia forti dubbi, ottenne ben presto dal Papa il riconoscimento giuridico che lo poneva al pari degli altri organismi analoghi, sicché poté operare con piena autorevolezza all'interno della complessa macchina organizzativa del Concilio. Il fatto che fosse permesso ad osservatori delle altre confessioni cristiane di assistere ai lavori conciliari, iniziati nell'ottobre 1962, rafforzò le sue posizioni. Si avviarono infatti contatti informali che allargarono nei partecipanti al Concilio l'attenzione e la sensibilità nei confronti delle comunità da cui gli osservatori provenivano. Il segretariato ottenne poi una clamorosa vittoria quando la Commissione per le Chiese Orientali nel novembre 1962 presentò in aula il proprio schema preparatorio. La maggioranza dei padri lo bocciò, giudicando che fosse carente di quello spirito ecumenico che doveva ispirare i lavori dell'Assise. Si delineava così una piena sintonia del segretariato non solo con le indicazioni di Giovanni XXIII, ma anche con buona parte dei membri del Concilio. Non per questo il cammino del suo operato fu facile e piano.
Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρό διά παντός η ένεσις αυτού εν το στόματι μου εν το Κυρίον επενεθήσετε η ψυχή μου άκουσα το σαν πραείς και φρανθεί το σαν μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκπασών των θλίψεών μου ερίσατο με.
Si può in particolare registrare lo scontro tra il cardinal Bea e il cardinal Ottaviani, il segretario del Sant'Uffizio che presiedeva la commissione teologica. Ritenendosi investito del compito di garantire l'ortodossia dottrinale di tutti i documenti conciliari, Ottaviani rivendicava alla commissione da lui guidata una primazia e un potere di controllo sul lavoro di tutte le altre commissioni. Ora, egli aveva una precisa visione ecclesiologica che si può sintetizzare nella frase: extra ecclesiam nulla salus, non c'è salvezza al di fuori della Chiesa. In virtù di tale concezione, l'unico rapporto che si poteva istituire con i cristiani separati era quello di una loro conversione al cattolicesimo. Bea riteneva invece che la Chiesa cattolica dovesse assumere una posizione diversa. Occorreva promuovere il dialogo con le altre chiese cristiane nello sforzo comune di approfondire quella verità evangelica che doveva essere oggetto di una ricerca condivisa, perché nessuno poteva illudersi di possederla integralmente. Lo scontro si manifestò sullo schema d'ecumenismo cattolico che il segretariato sottopose all'aula nel novembre 1963. Mentre la parte più propriamente ecumenica del documento venne accolta favorevolmente, si registrarono opposizioni sui due capitoli dedicati alla libertà religiosa e agli ebrei. Si decise allora di scorporare dal testo questi due argomenti che divennero oggetto di dichiarazioni separate, la Dignitatis Humanae e la Nostra Aetate. Il segretariato rielaborò lo schema sull'ecumenismo che venne presentato alla terza sessione nell'ottobre 1964. Dopo alcune richieste di revisione, venne votato quasi all'unanimità. A questo punto i padri furono informati che nel testo erano state introdotte d'autorità, su domanda del Papa Paolo VI, intanto succeduto a Giovanni XXIII, una ventina di modifiche. Cos'era successo? Al fine di evitare che si palesasse apertamente l'opposizione di quei settori della curia che si riconoscevano nelle posizioni del cardinale Ottaviani e garantire così l'unanimità morale sui documenti conciliari, il Papa era intervenuto sullo schema apponendo alle frasi che più arditamente si muovevano in una prospettiva ecumenica espressioni, sintagmi, incisi che ne attenuavano la portata. Fu un momento di grave tensione perché la maggioranza dei padri sentì menomata la libertà del concilio. D'altra parte, respingere quelle modifiche implicava rigettare l'intero testo. Alla fine il dilemma fu risolto positivamente. Il decreto, che dalle parole iniziali assunse il nome di Unitatis Redintegratio, venne accettato in quanto si ritenne che andava comunque oltre le precedenti posizioni conversionistiche ed avviava, sia pure in termini prudenti, un costruttivo dialogo con i cristiani separati. La votazione che si svolse in aula il 21 novembre 1964 registrò un esito inequivocabile. 2.137 voti favorevoli, 11 contrari. L'Unitatis Redintegratio è un testo articolato e complesso di cui mi limito a ricordare tre aspetti. In primo luogo, il decreto asserisce che, per volontà divina, esiste un'unica Chiesa di Cristo.
Siate lieti, perché vi annunciamo che davvero la fratellanza umana ha confini sempre più grandi, che il Vangelo ha aperto vie nuove, che abbiamo incontrato sulle nostre strade, sui nostri passi, milioni di anime buone, innocenti forse, del loro pensiero, nel loro tributo di entusiasmo e di omaggio. E per questi fratelli, possibili o attuali che siano, pregate per il mondo. Per essere cristiani fedeli oggi bisogna avere il cuore grande, il cuore aperto, il cuore che prende le proporzioni del cuore di Cristo, e cioè che ama tutti gli uomini perché tutti sono figli di Dio.
La divisione tra i cristiani si configura come un peccato. Non può quindi essere accettata come un immodificabile stato di fatto, ma richiede un impegno per cambiarla. In secondo luogo, il testo proclama che le divisioni sono dovute a colpe storiche che ricadono su tutte le parti in causa. Invita perciò i cattolici a considerare le proprie responsabilità nella frattura ed a guardare con benevolenza i fratelli separati, con disponibilità a cogliere i positivi valori cristiani che si trovano nelle loro comunità. Infine, il documento proclama che le chiese separate, per quanto manifestino carenze nel mistero della salvezza, non sono però prive di significato. In forza del comune battesimo, anche al loro interno si può raggiungere la salvezza. In tal modo, la tesi tradizionale dell'extra ecclesiam nulla salus veniva, se non accantonata, fortemente ridimensionata. La prospettiva, delineata dall'Unitatis Redintegratio, trova comunque piena esplicitazione se consideriamo un altro documento conciliare, la Lumen Gentium, la Costituzione dogmatica rivolta ad illustrare la concezione della Chiesa. Qui si afferma che la Chiesa di Cristo sussiste, subsistit in, nella Chiesa cattolica romana, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui. È un passo che ha fatto molto discutere durante il Vaticano II e dopo di esso. Tuttavia, l'esame del processo redazionale del documento mostra che con quel verbo, subsistere, l'Assemblea ha voluto dichiarare che la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica, ma non coincide pienamente con essa. Si afferma, insomma, che la pienezza della Chiesa di Cristo non è posseduta nella sua totalità da nessuno e deve essere raggiunta. Ci troviamo qui davanti ad un punto nodale della prospettiva ecumenica elaborata dal Concilio. Alle chiese cristiane, come alla Chiesa cattolica, viene rivolta una sollecitazione ad iniziare un percorso di riforma al fine di ovviare tutti insieme a quelle carenze che impediscono ad ogni chiesa di raggiungere il modello che Cristo ha voluto per la comunità ecclesiale. In tal modo, la Chiesa, pur sentendosi depositaria del messaggio di Cristo, confessa di non possederlo integralmente, ma di volerlo meglio comprendere, coinvolgendo tutte le comunità che si richiamano a Cristo in un processo di trasformazione, in cui tutte, rendendosi più conformi al messaggio evangelico, possono alla fine convergere in unità. Val qui la pena di ricordare che questa linea si lega al diverso rapporto che la Lumen Gentium introduce tra la Chiesa e la storia. Non proclama più, come l'autorità ecclesiastica aveva fatto in passato, che la Chiesa, al di fuori e al di sopra delle vicende degli uomini, si erge a giudice della storia, in quanto detiene una verità eterna, valida in ogni tempo e in ogni luogo. Sostiene invece che la Chiesa, pellegrina nel tempo, ha assorbito in questo cammino le imperfezioni dell'uomo. Consapevole perciò della sua distanza dalla perfezione di Cristo, scruta nella storia i segni che le permettano di meglio discernere l'autentico significato del suo messaggio. Da questa impostazione deriva che la Chiesa non si presenta più come detentrice di una verità assoluta cui gli uomini sono chiamati a conformarsi, ma vuole essere un fermento spirituale che incoraggia tutti alla comune ricerca di verità cui tutti possono e debbono dare il loro contributo. Non c'è bisogno di sottolineare quanto questa prospettiva abbia facilitato la dichiarazione che il 7 dicembre di 47 anni fa ha portato al ritiro della scomunica tra ortodossi e cattolici. Ci si potrebbe chiedere a questo punto se il percorso ecumenico, che ha avuto in quel giorno un esito fino a poco tempo prima inimmaginabile nei rapporti con le chiese ortodosse, abbia tralasciato le chiese protestanti. Occorre subito dire che, nonostante le relazioni più difficili e complicate con il mondo uscito dalla Riforma, il Vaticano II ha avviato un ravvicinamento anche con esse. A questo proposito ha giocato un ruolo decisivo la dichiarazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa, che, come abbiamo detto, venne scorporata dal primitivo schema sull'ecumenismo in seguito alle riserve manifestate dall'ala più conservatrice dell'Assemblea ecumenica. Questo gruppo di padri era fermamente legato alla tradizionale convinzione cattolica che soltanto alla verità si potessero riconoscere diritti nell'ordinamento civile, mentre all'errore si dovessero riservare solo doveri. Era una concezione che cozzava direttamente con le posizioni delle chiese protestanti, le quali avevano da tempo posto come condizione per il dialogo con Roma il riconoscimento del diritto alla libertà religiosa, così come era sancito anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del dicembre 1948. Ma proprio l'articolo sulla libertà religiosa di quel documento aveva costituito una delle ragioni per cui Pio XII aveva avanzato su di esse riserve ed obiezioni.
Oh, shit.
La Dignitatis Humanae cambia la posizione cattolica. Proclama infatti che obbligo di ogni uomo ricercare la verità e una volta trovatala conformare ad essa i suoi comportamenti. Ma aggiunge anche che in questa ricerca ogni uomo deve essere libero da qualsivoglia costrizione civile. Il documento giunge così a sostenere la libertà religiosa come immunità dalla coercizione, arrivando alla formulazione del principio che la caratterizza. La verità non si impone che in forza della verità stessa. Si trattava di un passo decisivo per la Chiesa cattolica, che in tal modo si allineava alle posizioni del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Senza dubbio, la dichiarazione presentava anche evidenti limiti, dovuti all'intervento della minoranza conciliare che durante il processo redazionale aveva ottenuto, come per il decreto sull'ecumenismo, così come abbiamo visto, un edulcoramento di alcune tesi. In particolare, il testo, nelle battute iniziali, sosteneva che esso intendeva riproporre concezioni che erano sempre state espresse dalla Chiesa cattolica, dimenticando che per buona parte dell'Ottocento il papato aveva dichiarato che la libertà religiosa rappresentava un deliramentum, un delirio dell'uomo moderno che si era allontanato dalla verità cattolica. Tuttavia, nonostante queste incongruenze, nel suo complesso la dichiarazione orientava i cattolici ad un mutamento rispetto al passato. Non a caso, negli anni seguenti, la tutela della libertà religiosa sarebbe diventata una degli assi portanti della politica internazionale della Santa Sede. È sulla base di questo mutamento che si è potuto avviare un più sereno confronto con le chiese protestanti, sicché quell'inversione di tendenza palesata dal solenne atto compiuto a Roma e Costantinopoli il 7 dicembre 1965 non è rimasto confinato ai soli ortodossi.
Il 7 dicembre 1965 il Papa Paolo VI e il Patriarca di Costantinopoli Atenagora decidono di cancellare le sentenze di scomunica del 1054. Daniele Menozzi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.